In queste epidemie di colera che hanno interessato Senigallia, non quella del 1800, quella che hai descritto tu, del 65, ma una che era che aveva piagato Senigallia 10 anni prima, morì un personaggio molto noto ai tempi. Leo non per niente ha messo nel titolo della conferenza di stasera principesse. In realtà di principessa ce ne fu una sola morta, era una principessa Bonaparte, moglie esattamente di questo bel signore, qui in un ritratto di tipo classico eroico, che è Luciano Bonaparte, che voi sapete è il fratello immediatamente minore rispetto a Napoleone. Napoleone aveva un fratello maggiore, poi c'era Napoleone, poi c'era Luciano dei maschi e poi ce n'era un altro ancora. Personaggio molto importante anche nella vita di Napoleone, perché fu quello che in una tumultuosa assemblea dei 500 di cui lui era presidente consentì a Napoleone di diventare primo console e di lì partì la sua carriera. I due fratelli furono acerrimi rivali. Innanzitutto Napoleone voleva imperare e costruire troni, e questo era giacobino, e di troni non ne voleva sapere. Secondo, poi, questo aveva fatto un atto molto negativo nella mentalità di Napoleone. Rimasto vedovo, si era invaghito di una bella donna che girava per i salotti di Parigi. Era l'amica, l'amante di un suo amico. Agli amici si presta di tutto, si presta anche l'amante, lui se ne invaghì. Questa donna era Alessandrina de Blechamp, diventata, che poi lui sposò, perché loro fu un grandissimo amore, numerosi figli uniti nella buona e nella cattiva sorte. Come sono finiti qua? Sono finiti qua perché questa terra che è tra il fiume Sino e il Marecchia più in su ha sempre interessato tutti quelli che cercavano di collocarci figli con un qualche piccolo dominio, a cominciare da Cesare Borgia, grande dominio. Pare che anche Luciano Bonaparte pensasse che in questa zona, che in fondo era la periferia dello Stato della Chiesa, non determinante, potesse trovare una qualche collocazione per i propri figli con un qualche titolo signorile. Il fatto per cui venissero qui non si sa bene. Qui venivano molto spesso i Gabrielli, con i quali Luciano Bonaparte aveva degli ottimi rapporti, tant'è vero che una figlia di Luciano Bonaparte aveva già sposato un Gabrielli. A un certo momento d'estate li troviamo al mare a Senigallia, e poi Luciano Bonaparte qui a Senigallia redige un contratto di acquisto di una casa che era grossolanamente lì vicino al Duomo. Come si chiama la via quella dei carabinieri? Via Cavallotti, ecco, là all'incrocio di via Cavallotti con la Cereria Luciano Bonaparte compra una casa, e poi comprano come residenza del mare, perché questa deve essere la casa di città, l'attuale Villa Torlonia, che in realtà si chiamò la Luciana, perché proprio era di Luciano Bonaparte. Adesso è abbastanza deformata, perché a forza, come fanno anche lì alla Piazza delle Anatre, per dire, di sopraelevare, le strutture precedenti diventano affossate. Ma immaginate quella villa lì, senza delle strutture posticce laterali che l'hanno trasformata in un parallelepipedo, ma con un corpo centrale più alto e le due ali più basse, abbassata e con uno splendido giardino. Quella è stata la residenza, una delle residenze di Bonaparte a Senigallia, e lì abitava Alessandrina. Avevano però fin dall'inizio anche una casa al cavallo, perché questa persona interessantissima, stravagante, intelligente, che spendeva delle ire di Dio, che era Luciano, aveva a un certo momento avuto la passione dell'astronomia. Quindi veniva a Senigallia e su al cavallo, perché chiaramente a Senigallia l'aria non era così tersa come poteva essere al cavallo, e lì con l'aiuto di un frate si metteva a fare l'astronomo, doveva fare un atlante di astronomia e queste cose. Dopo vicende molto alterne, loro ebbero la protezione di Pio VII, sì, al quale Luciano Bonaparte fece una generosissima offerta per la cattedra di San Pietro, e lui ritagliò per loro un pezzo del Viterbese canino e musignano, che donò loro come feudo con il titolo di principe. Quindi il principe Luciano e la principessa Alessandrina furono molto spesso, poi i loro turbolenti figli, i loro nepoti, uno dei quali diventerà poi Napoleone III, furono a Senigallia, secondo le testimonianze che abbiamo rilevato. E qui la povera Alessandrina si beccò il colera. Fu portata su al cavallo, perché non avevano ancora diagnosticato colera, pensavano che stesse poco bene, perché su al cavallo c'era l'aria migliore e sarebbe guarita. Non guarì, morì. Rimase lì anche diversi giorni, perché le disposizioni testamentarie erano tali che non si poteva portare a Canino, dove peraltro c'era già la tomba di famiglia preparata, dove era stato portato il marito. E poi perché Senigallia fu al centro di un'intelligence, di un gruppo di spionaggio quasi, o comunque di conflitto di varie ambasciate. Perché? Perché Alessandrina, che aveva attraversato tutto il periodo del direttorio, tutto il periodo dell'impero, e che naturalmente era nella famiglia Bonaparte, era a conoscenza di molti segreti, tanto segreti poi non erano, perché ne parlavano un po' tutti, ma comunque aveva una documentazione di lettere di familiari, dalla quale soprattutto si diceva che l'attuale, cioè quando lei è morta, Napoleone III, imperatore dei francesi, non fosse figlio di suo padre, cioè del padre che figurava, ma fosse invece un figlio di Napoleone. Diciamo che la madre era Ortensia, la figlia della Beauharnais, quindi tutto un raggiro così. Il Vaticano naturalmente disse che lei era morta qua, essendo a Senigallia, aveva lasciato la sua eredità a una sua nipote, e che quindi le carte erano tutte della nipote. La Francia intervenne energicamente dicendo che le cose riguardavano lo Stato francese. Mandarono qui un personaggio molto importante, il quale si beccò il colera e morì nel frattempo anche lui. Fatto sta che le carte di Alessandrina partirono per la Francia. Su questi personaggi che Leo Badioli ed io abbiamo studiato molto profondamente, ci sono da scrivere decine di romanzi, anche alcuni con delle sorprese e delle notizie inedite che non capiamo perché non siano mai finite, non so, nella narrazione generale, o non abbiano destato interesse di ricerca. Bene. Un minuto solo. Naturalmente queste vicende eccitano la fantasia popolare. Ci fu un dissidio anche perché nel suo testamento Alessandrina aveva detto che la sua salma doveva essere trasportata a Canino, preceduta solo da un padre cappuccino. Però cavallo era di pertinenza della chiesa del Portone. Il parroco del Portone dice: no, come? Questa è morta nella mia parrocchia, sono io che la devo accompagnare là, anche perché l'accompagno non era gratuito. Quanti erano i soldi che doveva avere? Ecco, 50 ducati. Fu una cosa per cui il cadavere della povera in luglio al cavallo rimase lì diversi giorni. Alla fine gli furono dati i 50 ducati al parroco del Portone, e lo accontentarono anche dandogli una serie di paramenti sacri che erano quelli che il sacerdote indossava quando diceva la messa su alla Villa Luciana in casa della principessa. Bene, questi paramenti sacri esistono ancora, sono presenti alla Chiesa del Portone, io li ho visti, sono meno stupefacenti di altre cose che ci sono, però sapete, la tradizione popolare deve infiocchettare un po' tutto per rendere il romanzesco un pochino oleografico, e si vuole che questi paramenti sacri, dei normali ricami delle suore così che vediamo su tutte le pianete, siano stati eseguiti su una stoffa bianca che era l'abito nuziale dell'Alessandrina di Bleschamp. E quindi, se volete, chiedete al parroco, e poi non è nulla di stupefacente, però il fatto che queste cose ci siano e ci ricolleghino a quel periodo è sempre una cosa che ha, diciamo, il suo fascino. Bene, grazie a tutti, grazie ad Andrea, e venerdì prossimo, se vi interessa, stesso posto, stessa ora, ci saranno le magie dell'acqua.